Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato.
Esatto, sì.
Sono felice del suo contributo.
Sì. Prego,
penso che lei sia una perfetta idiota. Penso che lei sia un'assoluta idiota. Quindi questa è casa sua.
Zitto devi stare.
Quindi questa è casa sua.
Silenzio.
Detto, mamma mia, che aggressività. Ho detto
silenzio.
Grazie per aver chiamato.
Devi fare silenzio. Guarda,
ho
attacco,
detto,
ma chi se ne frega?
Ma gli attacchi,
ma
chi se ne frega? Ma magari.
Sai che ti dico? Sai che ti dico? Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ho sentito una cosa fortissima, ma è cambiata completamente tutto. Io sono casta da quasi 10 anni e poi vado tutte le mattine in questo golf dove c'è questo ruscello e ogni mattina mi bagno le mani in questo ruscello e ogni volta che mi sento male, ho magari l'influenza o mi fa male la testa o insomma a un certo punto mi bagno con quest'acqua e sento una cosa fortissima, come un'acqua miracolosa, una cosa ultraterrena.
E fuori come un melone. Marocco, sei in collegamento.
Oh!
Ci sono persone che vanno
io
là adesso.
Io 15
dopo...
agosto ho avuto il miracolo del sole. Vuoi vedere il video? Ti metti paura.
No,
ci credo,
sole
c'era
che
un caldo pazzesco.
Ma
avrà preso l'insolazione.
Sì, lo vuoi vedere? Adesso te lo faccio vedere.
Ma come il sole che ti insegue?
C'è il sole che... guardate.
Non ti può inseguire, Flavia.
Sì, c'è il raggio di sole che io cammino e mi segue.
Amore, sto arrivando. Tesoro mio, 5 minuti stungo sul tuo palazzo.
Perché non vi informate? Perché non sapete un cazzo? Purtroppo siete, e come si dice, lobotomizzati da sti cazzo dei giornali italiani che vi rinculano dei cazzate come le stai a di te, ok?
A questo punto sorge spontanea una domanda. Ma quelli che vogliono controllare il mondo e lo vogliono comandare, come fanno a controllare esseri di altri pianeti che sono qui? Ops.
Yeah, I get it, you're an outcast. Always under attack, always coming in last. Bringing up the past, no one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass, so paranoid. Watch your back!
Il politicamente corretto ci ucciderà, cari amici. Ci distruggerà. Vi faccio un piccolo esempio, l'ennesimo esempio. Ogni giorno vi voglio fare un esempio di politicamente corretto, un esempio di nefandezze e di follie in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Secondo voi l'emergenza per il comune di Bologna sono le occupazioni abusive, sono le manifestazioni, sono lo spaccio di droga? Certamente lo sarà. L'emergenza sicurezza, la situazione del traffico in città? Certo, anche quello. Ma il comune di Bologna, guida del Partito Democratico, ha realizzato un manuale che si chiama Le parole che fanno la differenza. Scrivere e comunicare rispettando le differenze di genere. Si sono impegnati sprecando denaro, risorse, carta probabilmente, a fare un manuale per dire quello che si può dire e quello che non si può dire. Quello che non si può dire. Stop all'utilizzo della parola uomo. Uomini utilizzato in senso universale. Bisogna preferire esseri umani, popolazione, donne e uomini alternato con uomini e donne, per non anteporre sempre il maschile al femminile, declinare la carica al femminile quando è possibile, sindaca, assessora, presidente, eccetera, eccetera, e ovviamente asterisco e schwa. Stupro della lingua italiana, io lo chiamo stupro della lingua italiana, follia assoluta e anche spreco di denaro pubblico, altro che sgarbi, altro che sgarbi. A proposito, vi confesso una cosa, lo abbiamo sentito nel pomeriggio, ve lo potrà confermare anche il qui presente David Parenzo. non si dimette, non si dimette, anzi passa al contrattacco. Dunque vi segnalo questa cosa, cari amici che siete all'ascolto. Vittorione, no, no sti cazzi, regia del cazzo. No sti cazzi, regia del cazzo che manovra contro di me, che trama contro di me. No sti cazzi, non si dimette lo Sgarbone, non si dimette, avanti tutta. Anche qui controcorrente, perché ovviamente tutta l'Italia è indignata per lo spreco di risorse pubbliche. Ma se quello fa Sgarbi da 40 anni, non rompete il cazzo. Da Roma, David Parenzo, buonasera, buonasera.
Eccoci qua, non mi pare che la questione del comune di Bologna sia una questione così fondamentale, nell'equilibrio democratico dei paesi.
No, ma è il segno dei tempi,
di civiltà, cioè di un comune che si preoccupa di tutelare i propri cittadini in tutte le sue forme, perché è una forma di tutela e di rispetto dei cittadini. La lingua uccide, la parola uccide,
la zanzara uccide,
La parola, come dice la Bibbia, la parola è creativa. Dio, il Signore, creò il mondo attraverso la parola. Attraverso la parola. Quindi la parola è creativa, ma la parola può essere anche distruttiva.
Sei a favore dello schwa, dell'utilizzo della schwa?
No, dello schwa, sono a favore del rispetto delle persone. Questo è il tema di fondo.
Ma che c'entra il rispetto delle persone con l'utilizzazione della schwa e altre cose?
Per rispettare le persone e quindi per.
Ma che c'entra il rispetto delle persone?
Questa è la questione di base. Poi piacere, non piacere,
vogliono
si può
cambiare
ridere,
il
sorridere.
Modo di parlare, ma noi non lo cambieremo, no, cari amici di Bologna. Io la schwa, se ricevo una mail o una lettera, lettere non si usano più naturalmente, un messaggio con la schwa, lo rimando al mittente, manco lo leggo. Vi mando a fare in culo voi che utilizzate la schwa, la declinazione al femminile. Io continuerò a dire sindaco anche davanti a una donna. Mi chiami sindaca? No, io la chiamo sindaco, generico, uomo e donna, non mi rompa le balle, altrimenti non parlo con lei. Dai, su, ma che ridicolaggine. Qualcosa sui tassisti, urge dirla, caro Parenzo, no? Sembra che abbiano chiesto 3 euro a Roma per l'aumento delle tariffe. Per indennità traffico. Ora, cari amici tassisti,
è vero che c'è un traffico pazzesco a Roma, questo lo posso confermare. Io non mi muoverei mai più da casa, infatti vado a piedi.
Sì, però cari amici, no, è una follia. Sono stato 2 giorni, è una follia. Allora, cari amici tassisti, ora, siccome però io sono sempre dalla vostra parte, anche perché il vero problema non siete voi. Il vero problema di Roma e di grandi città è il traffico. Il traffico, dunque, che non dipende dai tassisti, no? Cioè, le ore che ci si mettono per attraversare la città, e dunque ci sono meno corse.
Sì,
il servizio pubblico,
il giubileo,
non ci sono alternative al servizio pubblico. Autobus e metropolitana fanno schifo, fanno orrore, e dunque non c'è un'alternativa. L'aumento del turismo pazzesco che c'è stato, e i taxi sono gli stessi.
Questo meno male.
Allora,
l'aumento del turismo,
però, l'aumento delle tariffe, l'indennità del traffico, no, amici miei tassisti. L'aumento di 3 euro, no. Perché l'aumento del traffico c'è anche per i clienti che non possono subire altri aumenti. Questo è il punto fondamentale. Incredibile. Ancora c'ho in testa alcune cose che riguardano Hamas, ma fra poco ti mando tutto, caro David, ti mando tutto. Intanto ti faccio sentire il signor Bannacci, che dice che è stato un miracolato col vaccino. Sono stato male con la seconda dose, ma me la sono cavata. Vai, Bannacci. No,
adesso sta aprendo tutto
il nuovo
fronte.
Tra virgolette.
È un miracolato.
Sono un miracolato. Devo dire che la seconda dose di Moderna mi ha fatto stare veramente male, però l'ho fatta e me la sono cavata.
Giustamente un amico mi segnala, l'ex presidente della Repubblica Napolitano era contro il lessico nuovo della politica, ministra vocabolo orribile, sindaca abominevole, disse abominevole.
Te lo ricordo io.
Però altro
può
tema
anche essere, sai, ognuno è figlio del proprio tempo.
Altro tema,
le cose cambiano.
Sì, per carità. Altro tema che mi sta ampiamente sui coglioni è la questione dell'educazione sessuale a scuola. Ora, ragazzi, può sembrare una cosa ultramoderna dire ci vuole l'educazione sessuale a scuola. Oggi c'è stato uno scontro in aula che fra poco vi proporrò in aula in Parlamento. Il sesso, ma non lo dico per bigottismo, figuriamoci, sono il massimo del libertinismo e dell'apertura da questo punto di vista. Vogliamo lasciarlo fuori dalle scuole? Non fino a 6 anni, fino a 18. Non ci deve essere nessun educatore sessuale, che non esistono, nessuna persona che parla di sesso, rappresentante dello Stato e insegnante, nelle scuole. I ragazzi si creano le loro fantasie, apprendono le cose che devono apprendere in famiglia, fuori, tra di loro. La scuola non ha nulla da dire al riguardo. Eppure c'è qualcuno ancora,
no,
ma per carità di Dio, per carità. Senti quello che è successo in aula.
L'educazione sessuale sarebbe interessante.
Ma chi la fa l'educazione sessuale? Ma chi la farebbe l'educazione sessuale?
Con dei medici, ad esempio, con dei medici, dei
sessuologi. E chi li sceglie i medici? Chi li sceglie
i
medici? Ma che sono dei robot? Che sono dei robot? Che sono dei robot, i medici
che spiegano le cose, mi sembrerebbe importante.
Per carità. Vittorio, che c'è? Mi sta chiamando Vittorio. Vittorio, dimmi.
No, volevo dirti, se posso parlarvi.
Sì, dimmi.
Sei stato perfetto, perché quando ero presidente della Commissione Cultura,
sì,
al Parlamento nel 1994-95, sempre incompatibile,
sì,
nella mia commissione arrivarono Rosi Bindi e Rosa Russo Iervolino,
sì,
e posero la questione. Dice, sappiamo che lei è un uomo molto aperto, quindi anche se non siamo di questa commissione, lei però si occupa della scuola,
sì,
vorremmo chiedere di mettere l'educazione sessuale come materia obbligatoria nelle scuole.
Sì.
Io che la penso come te, che il sesso deve essere trasgressione, libertà,
sì,
si fa al cesso, non in aula,
sì,
ho detto, certo, mi avete convinto, facciamo così, andate, fate le prove pratiche e poi tornate. Non sono mai tornate, l'educatore sessuale non è mai entrato.
Scusa, mi confermi, Vittorio, che tu non ti dimetti, no? Giusto, non ti dimetti?
No, no, ti riconfermo anche che vado a Piazza Pulita.
Ah, vai o non vai? Vai.
Bravissimo.
A Piazza Pulita. Ho rotto i coglioni, voglio spenderti completamente, ti
bravissimo
mando la lettera,
no,
di una povera pittrice.
Ottimo.
Che soffre perché l'hanno sputtanata questi delinquenti, io le ho fatto una presentazione, ha detto che allora come è andata la Biennale. Non si può tollerare, li schiaccerò come dei vermi, dovranno sparire. Il cioè l'infetto quotidiano dovrà essere preso e messo al cesso per pulirsi il culo.
Vittorio, scusami un attimo, scusami un attimo. Dunque, tu, secondo
comunque,
te, secondo te non c'è nessuna incompatibilità, me lo riconfermi, alcuna incompatibilità tra tutte le cose che hai fatto?
Nessuna. Questa ragazza, che è una ragazza che ha 58 anni, mi ha chiesto di scrivere l'introduzione, ha pagato 4.500 euro per l'introduzione e l'ha fatto per andare in una galleria privata. Non riesco a capire dove sia l'incompatibilità. Hanno rotto i coglioni, sono dei delinquenti, delle facce balorde, schifosi.
Ma no, ma scusa, mi fanno le inchieste, ma è...
Non dico che cosa, perché poi mi ha già querelato.
Scusami un attimo, però San Giuliano dice che è indignato. È indignato San Giuliano.
Sarà indignato perché non ha letto bene le carte.
Ma scusami, ti è indignato perché dice che tu quelle cose non le potevi fare, il signor San Giuliano?
No, no, ha detto tu vuoi fare il doppio gioco. Ti sto dicendo che è stato già strappato delle dichiarazioni che lui ha fatto come gli pare. Poi ha mandato tutto alla GCOM perché tocca loro stabilire cosa sono le incompatibilità. E la lettera della GCOM io ce l'ho già, dove mi dicono che posso fare e scrivere d'arte come voglio.
Sì.
E scrivere d'arte vuol dire scrivere sui giornali a Panorama, che mi paga una cifra X,
sì,
ma anche una presentazione.
Sì, ma poi tu fai sgarbi da 40 anni, fai le stesse cose, che tu sia sottosegretario o che tu sia Vittorio Sgarbi, deputato o non deputato, fai le stesse cose, non è che approfitti di quel ruolo per avere delle consulenze.
Questa è la premessa, io sono sottosegretario in quanto sono Sgarbi, non Sgarbi in quanto sono sottosegretario. Quindi...
Ma la Meloni è incazzata, secondo te, la Meloni? Perché dice che la Meloni è un po' incazzata.
Perché se l'attacco viene dal Fatto Quotidiano, lei penserà che sono carezze. Perché sì, una cosa che viene da loro perde credito in quanto viene.
Però
da
scusa,
loro.
San Giuliano parla col Fatto e dice che ti sta, che sostanzialmente li stai sui coglioni.
È un'intervista come di fuori della logica, cioè con delle battute sembrano, ma non si capisce, dice delle cose che non hanno alcuna logica dal punto di vista dei nostri rapporti, perché il giorno prima mi ha mandato a rappresentare il governo alla Garisenda, chiamandomi affettuosamente col testimone che ha alle mie spalle, caro Vittorio, come va? Vai tu puoi farlo benissimo, e no, dopo il giorno dopo evidentemente
lui dice che non sapeva, che non era a conoscenza di tutte queste tue attività.
Esattamente. Non era a conoscenza, ma il problema è, però è venuto allo spettacolo di Caravaggio Pasolini che ho fatto a teatro, con il teatro pieno e il pubblico pagante. Ora è inimmaginabile che uno faccia uno spettacolo gratis.
Scusa, 300.000 euro che dice il Fatto in questi mesi, cosa legittima? Tu rivendichi tutto, cioè rivendichi di aver fatto tutto legittimamente?
Spero, è tutto, tutto, perché ho visto cosa sono. Sono cose tipo Miss Italia, sono la presentazione di questa ragazza, la mostra di Azzinari a San Demetrio Corone, sono delle mostre di artisti contemporanei, sono conferenze per domani, per esempio vado dopodomani a farne una per il Rotary a Servigliano. Quindi faccio.
Ma poi scusa, fai un deputato di Fratelli d'Italia ha detto che tu non puoi, non farai Miss Italia, devi fare il presidente della giuria, tra l'altro con me. Ma invece che è successo?
No, non lo so, però dico, se questo è, vuol dire che non sono incompatibile con il ministero, sono incompatibile con Miss Italia, va benissimo.
Ma roba da matti. Avanti tutta, ciao, grazie Vittorio, a presto, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, avanti
niente
tutta.
Niente educazione sessuale, niente ciao. Educazione sessuale.
Ciao, ciao, ciao.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Compensi ricevuti indebitamente, 715.000 euro di debito col fisco. Vediamo se riesce a togliere la lingua dal buco del culo di Sgarbi adesso. Vediamo se lo difendi ancora, merdaccia.
Scommetto che se questa cosa delle consulenze l'avesse fatta la Schlein avesse avuto un giudizio differente, brutta merdaccia. Tu e quell'altro genio incompreso di Cerno. Sgarbi è tutto, Sgarbi è la materia e l'antimateria, e l'alto e il basso, e il bene e il male. Non si può chiedere a stare Sgarbi di distinguere. Ma andate a fare in culo, siete delle merdacce. Che cazzo dite? Non si può chiedere a Sgarbi di distinguere cosa? Deve distinguere e deve comportarsi esattamente come farebbe un qualsiasi rappresentante delle istituzioni. Sgarbi e Sgarbi sti grandissimi cazzi. Certo.
Bravo!
Tutto in diretta avete sentito! Tutto in diretta avete sentito, caro David, tutto in diretta,
sì,
con
a
lo
me
Sgarbone.
È dispiaciuto perché in realtà uno può star simpatico o meno nel Fatto Quotidiano, ma fanno delle inchieste, quindi vanno rispettati
in quanto giornalista. Ho capito, mica l'ho fatto io l'attacco, l'ha fatto lui.
Bastava però dire anche questo: se tu sei un uomo di governo, non è mai simpatico attaccare dei giornali, degli organi di stampa.
Ma
se
adesso
stai
non
al
fare,
governo,
non fare il signorino.
Questo sì, io faccio il signorino e faccio notare questo. Sul resto poi lui renderà conto all'AGCOM anzitutto, eventualmente alla magistratura qualora vi fosse l'interesse della presenza, e soprattutto a Giorgia Meloni. Soprattutto, il dato di fatto è che il ministro San Giuliano però ha lasciato il TG2, dove magari veniva pagato pure di più, e si dedica solo a
quello. È San Giuliano, quello
Ministero
è Sgarbi, della cultura. Non è San Giuliano, è 40
siamo
anni che fa le stesse cose.
Ma non
San Giuliano
siamo tutti
non
d'accordo,
è Sgarbi,
ma il ministro, no,
con
ma
tutto
stato,
il rispetto, non è
ha fatto
Sgarbi.
Una grandissima carriera alla RAI, è stato direttore del TG2, ha lasciato quell'incarico e si dedica solo al ministero perché in questa fase della vita ha deciso di dedicarsi alla
politica. In quota politica, diciamo,
anche Vittorio. Ma come tecnico, tecnico. Quindi non è lì, l'hanno chiamato lì a fare questo ruolo. Sgarbi non gliel'ha ordinato il dottore di fare anche il sottosegretario alla cultura. Vabbè. Quindi se qualcuno dice se accetta quell'incarico,
comunque,
è chiaro
a me stupisce,
che magari si dedicasse
a me stupisce,
Dio,
a me stupisce il fatto che ci siano delle persone come per esempio il signor Gad Lerner, ma io non, abbiamo litigato più volte, ma non è quello, ti assicuro, che ancora non riescono a capire la differenza in questo momento nell'essere decisi contro dei tagliagole, contro dei terroristi, e invece tornare a parlare dell'occupazione, 56 anni eccetera eccetera. E bene ha fatto il signor Sallusti a bastonarlo, benissimo ha fatto a bastonarlo. Sentiamo Lerner prima, vai.
56 anni di occupazione, che è davvero il punto debole di Israele agli occhi dell'opinione pubblica internazionale. È pericoloso oggi che Israele si senta isolato.
Siccome il problema oggi è l'antisemitismo, ricordo che Gad è ebreo e quindi non
penso. Lo sa da solo che è ebreo, eh?
Gli ricordo che per Hamas il problema è lui, non è cosa pensa lui.
Bravissimo.
Il problema è lui in quanto ebreo.
Certo.
Ma ancora questi non hanno capito che non è che se lei, siccome Lerner ha una posizione diciamo un po' equidistante, non con Hamas, dico un po' equidistante, dice che cioè Hamas ammazzerebbe tranquillamente anche lui in quanto ebreo, forse non ha capito, non è che fanno distinzioni tra gli ebrei moderati, quelli più di sinistra, quelli più di destra, quelli ti ammazzano perché sei ebreo, non perché sei Netanyahu, filo quello, filo quest'altro, quello sei ebreo, sei un nemico e ti tagliano la gola. Forse questo io non capisco, perché forse lo sa, ma non... Proseguiamo, vai.
Ma non lo so.
È comodo chiedere niente po' di meno che le dimissioni del segretario generale delle Nazioni Unite. Io che amo Israele dico: guardati da certi amici baldanzosi nei loro salotti a distanza.
Tu puoi parlare così perché ami Israele ma vivi a Milano, perché se tu vivessi in un kibbutz o a Tel Aviv ti assicuro che tu non parleresti così.
Ti assicuro,
è facile.
Marco da Salerno, vai Marco, dimmi.
Siete incommentabili, sia tu che Cerno, siete proprio vergognosi. E cioè perché? Praticamente tutto quello che avete detto si può sintetizzare in questo modo. Cioè, se vendete il mostro di Firenze a fare consulenze su che coppiette, è normale che quello poi ci fa lo spettacolo con qualcuna. È normale, di cosa ci stupiamo? Il mostro è il mostro.
E quale sarebbe Sgarbi come il mostro di Firenze,
Sgarbi
dunque?
Deve comportarsi in maniera istituzionale.
E chi lo dice che non si è comportato in questo modo? Chi lo dice? Ancora non c'è né una sentenza né l'antitrust ha deciso cosa è compatibile o meno.
Tu ieri hai fatto l'elogio,
certo.
Sì. Chi ha pendenze con il fisco?
No, sì, molti italiani hanno pendenze con il fisco. Non è detto che siano evasori. Non è detto che siano evasori. Non è detto che siano evasori. Non è detto.
Sono da altre persone. Non mi limito.
Bernardo da Firenze. Sentiamo.
Ciao, guarda Giuseppe, che anche Sgarbi ha fatto l'elogio di chi non paga le tasse.
Sì, cioè,
non pagare le tasse è come difendersi da
una volta l'ha detto, non
merda.
C'è dubbio. Sì, certo.
Sì, è 30 anni è lì e rappresenta questo stato di merda. Ha rotto i coglioni, è anche pregiudicato. Basta,
pregiudicato di che cosa? Pregiudicato.
È pregiudicato, è già stato condannato per truffa.
E allora, se è stato condannato, che vuol dire? E allora, che vuol dire?
Basta, non se ne può più di questi personaggi.
Non se ne può più. Lui ha deciso, Bernardo da Firenze ha deciso che non se ne può più.
Ma
e non lo votare, non lo votare, non lo votare.
Ma votato,
e allora non lo votare. In democrazia così funziona.
Dai, su, dai.
Fermo là, riprendiamo dopo con Bernardo. Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, se volete parlare al telefono che a Zanzara da Fallotto 00240024, oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-71-71-701.
Sgarbi, non è come tutto il resto delle persone, lui ha il nome, noi lo conosciamo, lui si può permettere di fare e di dire tutto perché è lui, perché Sgarbi è Sgarbi. Capito come ragiona la testa di cazzo che conduce questa trasmissione? Chi è più forte, chi ha più soldi, chi è più conosciuto, sta sopra tutti gli altri, si può permettere di fare cose che gli altri non possono fare, perché Sgarbi è Sgarbi. Che schifo di mondo, ragazzi, che merda di gente, Cruciani, ma che vomito che sei.
Molto bene, ragazzi. Vomito, sì, vomito. Ma guardate che se voi mi attaccate sulla questione a Sgarbi, a me non me ne può fregare di meno. Io resto della mia idea, anche se avesse fatto delle cose incompatibili con una legge che riguarda le attività di un sottosegretario. quello fa le stesse cose da 40 anni. Prendetevela con chi l'ha nominato. Ma perché San Giuliano che è cieco? Che c'è?
Leggo la giuria che leggerà l'84esima edizione di Miss Italia.
Sì.
E leggo dei nomi che qualche perplessità me la lasciano, però.
Che senso?
Oana Borselli, con l'H.
Oana Borselli.
Giuseppe Cruciani.
Sì, vero.
Vittorio Sgarbi.
No, Vittorio Sgarbi non si sa, probabilmente no. Probabilmente no.
Cioè, Oana Borselli, Giuseppe, che alla giuria di Miss Italia.
Sì. E perché non posso giudicare? Non posso giudicare la più bella d'Italia. Non posso.
A me sembra incredibile. Veramente incredibile. Mi sembra un paese che ormai è. Oana Borselli.
Perché non può giudicare
Giuseppe Cruciani. Beh, sì, ma per carità.
C'è anche la signora Salemi, Giulia Salemi, per esempio.
Giulia Salemi.
Ma qual è il problema? Sì, non ho capito. È incompatibile col fatto di fare il giornalista, secondo te? Farà la giuria di Miss Italia? È incompatibile,
ma non lo so,
secondo
che
te?
Cosa devi. Tu sicuramente hai un expertise per stare.
Ecco, appunto.
Per stare lì, sicuramente ce l'hai. Dopodiché, non hanno chiamato però il direttore Tamburini.
No,
faccio per
su
dire.
Questo.
Non hanno.
Devo dire di no.
Hanno chiamato il vice direttore esecutivo dottor Sebastiano Barisone.
No,
chiamato te. Sì. Hanno chiamato te con tutte le porcherie che quotidianamente dici. Insomma, io penso che anche per Miss Italia sia un danno di immagine, credo.
Ma perché quale danno di immagine? È un lustro,
mi faccio delle domande.
Ma che sei l'avvocato di Miss Italia? Non ho capito.
No, per carità, io fossi in loro qualche domanda me la farei. Andrei a riprendere tutti i tuoi audio, tutte le porcherie che hai detto, OnlyFans, eccetera, e li farei sentire in diretta televisiva quando tu ti troverai a giudicare. Vediamo se tutte quelle sporconerie che dici qui le dici anche lì davanti, quelle battute sessiste.
Ma quale
sessista
sarai tu
davanti a quelle ragazze? Portati quello lì che nitrisce durante la giuria. Portati quello che gli dice il regolare. Portati quello che nitrisce. Attention please. Portalo. Come cazzo si chiama? Io non li distingo
Filippo
neanche, non so neanche chi sia. Non so quale sia la differenza dello stirato champagne, non so se no. Però a parte quella attention please lì durante alla camera, la conferenza stampa del lancio di Miss Italia. Attention please, portalo, porta quello lì. Porta attention please lì, portalo.
Comunque.
Ma
tu...
il compenso qual è per te? Anche per te 10K
di danno. Quello sono cazzi miei.
10K pure per te.
Ma saranno affari miei, io vado a fare i conti in tasca quando vai a fare.
Incredibile.
La differenza è questa. Tu vai a fare le moderazioni per
fare
le industrie, per le imprese italiane.
Certo,
io vado a Miss Italia, questo è il punto.
Assolutamente. Attention please, cosa fai? Attention please. Poi perché deve parlare? Perché devi dire attention please? Lui che è di Milano. Attenzione, per favore, non sa una parola d'inglese. Le uniche parole che sa sono attention please, per catturare l'attenzione. Veramente un pagliaccio di primo livello.
Diglielo, perché domani saranno qui presenti.
Ma glielo dico. Poi perché vanno sempre in coppia quei due, lo stirato e lo champagne?
Diglielo domani.
Due disgraziati che non sanno come perdere.
Tu vorresti
come
dire due coglioni vanno sempre in coppia, vuoi dire?
Non mi permetto, perché sono anche due ragazzotti simpatici. Ma due disgraziati che non sanno come passare il tempo. Hanno mezz'oretta libere e vengono lì a fare attention please, ma regolare. Famosi per dire queste minchiate, una cosa incredibile.
Allora,
gente che non ha nulla da fare, niente.
Di Battista è diventato, l'ho detto ieri, praticamente il mullah di Battista, il mullah Dibba. Il suo video alla trasmissione del signor Floris contro il signor Bocchino è diventato virale nel mondo arabo.
No, anche quello con me
l'hanno
segnalato.
Sì,
anche quello
sì,
che hanno fatto è diventato virale.
Fossi in te quando esci di casa a Roma. Quando esci di casa a Roma
mi farei scortare.
Lo vogliamo mandare? Di Battista è diventato famoso? Vai, forza.
Alessandro Di Battista, ha sentito Guterres?
Sì, è sposo totalmente il discorso che ha fatto, è quello che ho sempre pensato. Ci sarà mai pace.
Scusa,
senza
Di Battista.
Fino a che non finirà un'occupazione militare.
Aspetti,
mi fanno specie gli ex fascisti del movimento sociale italiano, sostenevano la sovranità e oggi siete diventati succubi di Biden e di Tel Aviv.
Gli ex fascisti ce l'hai in casa intanto, quindi sì, modera le parole.
Infatti con me, idee molto diverse.
Che sono del 1967, quindi quando torni a casa ancora, stasera ancora parli con gli ex fascisti, anzi, forse neanche ex.
Esatto.
Allora, riferimento a suo padre.
Bravissimo, bravissimo Bocchino.
Allora, eravamo con Bernardo da Firenze.
Bisognerebbe,
vai, Bernardo,
bravissimo, dimmi. Bocchino, bisognerebbe fare delle brigate, brigate Bocchino, bisognerebbe fare,
dici,
veramente, bravissimo.
Ma non è questo il pezzo, che è diventato
è
virale nel mondo arabo di Di Battista.
È stato bravissimo, bravissimo.
Bernardo,
fammelo ripetere,
dimmi
ancora. Italo Bocchino, è stato bravissimo. Brigate
Bernardo, dimmi.
Bocchino.
Dimmi, dimmi.
Bocchino è stato bravissimo, mammina. Cosa ti devo dire? Le cose che ho detto prima.
Che sgarbia un ladro,
cioè,
sì, che è un ladro.
Coglioni.
Ha rotto i coglioni a te, a me non ha rotto i coglioni per niente.
Un ladro.
Senti, tu a sgarbi, quello sarà il commercialista e lo Stato a dirimere la questione,
sì,
con sgarbi,
certo,
non ti preoccupare.
Deve smetterla di stare lì a rappresentarci, perché è già
questo
stato
non lo decidi tu.
Ma truffa aggravata a danni dello Stato, basta, ci ha rotto le palle. Faceva rivedere la mia nonna. La mia nonna ogni tanto guardava il Maurizio Sanzo Show, mi chiamava e guarda, c'è questo rincoglionito che fa il pagliaccio. E giù.
E tu potresti pulire solo le scarpe a sgarbi, sì, potresti tu da Firenze. Sì, pulire, certo, solo le scarpe. Certo. Sai, con la sputazza, dovresti fare la sputazza, certo, e pulire le, certo, scarpe.
Ma
pulire
cosa gli devo pulire?
Un gigante della cultura italiana.
Sì,
un gigante.
Uno è fa le dirette dalla tazza di cesso, ma ci metteste dentro.
Ma questo fa parte di quello che è sgarbi.
Le frontate che dice, le dice nel luogo più opportuno. Però capisco, ma Miss Italia può venire a fare il pagliaccio, certo, ma lì nelle trasmissioni sì, ma il governo no.
Al governo no, lo decide Bernardo da Firenze cosa è degno e cosa non è degno, cosa è degno e cosa non è degno.
Non lo decido io, purtroppo.
Certo. Antonio da Roma, vai. Antonio, dimmi.
Cruciani, ciao, buonasera.
Dimmi.
No, niente, io sono profondamente incazzato per quello che sta succedendo a causa dell'Islam nel mondo, no? Io voglio dire, diciamo, ma Hamas vuole trucidare gli ebrei per liberare la Palestina, no? Io dico
liberare la Palestina, vuole trucidare gli ebrei, punto. Cioè, questo è
sì, no, ma infatti
questo
sono cose,
è
questo. Poi non, sì, infatti questo
non c'è
volevo
tanta
dire, no?
Filosofia, da
però loro qualcuno dice che vorrebbe, ma in realtà vuole trucidare gli ebrei perché loro devono uccidere gli infedeli, questo è il concetto. No, no?
Più o meno.
Però poi contemporaneamente vogliono occupare l'Italia e l'Europa.
No, chi vuole occupare Hamas non vuole occupare, per fortuna.
Non gli interessa.
Vabbè, Antonio, che vuoi? Non ho capito cosa vuoi, non ho capito bene cosa vuoi. Cioè, non ho capito bene cosa vuoi, qual è il concetto che vuoi esprimere? Non ho capito bene.
Il concetto è quello che per esempio ha espresso Magdi Alam.
Vabbè,
che,
ciao, Filippo da Vicenza, hai rotto il cazzo. Filippo da Vicenza, vai, dimmi.
Mamma mia, Cruciani,
che è successo,
mamma mia, allucinante. Te lo ricordi? Te lo ricordi, numero uno.
Dimmi,
Shalom,
c'è?
Parenzo.
Dimmi.
Shalom,
Filippo,
amico,
dimmi,
caro.
Dimmi.
Allora Giuseppe, guarda, la questione è semplice, noi italiani siamo sempre i soliti che facciamo le guerre come le partite di calcio e le partite di calcio come le guerre. A me veramente, cioè, due nazioni che per 70 anni si fanno la guerra, che poi non è una guerra, è una mattanza di civili, una cosa vergognosa, no? E
allora,
non riescono in 70 anni a fare
guerre,
la pace.
Come tutte le guerre.
No, questo è diverso perché qua ma non durano 70 anni, Giuseppe.
Come tutte
quindi
le guerre.
Vuol dire che nessuno delle due vuole fare la pace. E quindi io spero che Israele e i palestinesi si annullino a vicenda.
Che vuol dire?
Che si ammazzino a vicenda, che si autodistruggano.
No, tu puoi avere tutte le ambizioni del mondo, per carità. Se te piace,
no,
che,
no, io
se
non
te
è
piace che si
mia
massacrino a vicenda e che ci sia una specie di spianata.
Sì, perché non meritano. No, due nazioni che si ammazzano per 70 anni, i civili non vogliono fare la pace e quindi non meritano di stare al mondo. Ok? Né l'altra.
Non
quindi schierarsi da una parte e dall'altra è da cretini.
Non mi sento un cretino per essermi schierato dalla parte del mondo democratico israeliano contro dei pazzi scatenati.
Israele non vuole la pace.
Ma
non
quello,
la vuole,
ma può darsi,
no,
può
darsi
neanche, neanche
allora,
amate,
amico mio, può darsi, può darsi che alcuni dirigenti israeliani nel passato, in una situazione complicata, abbiano certamente avuto rapporti con terroristi. terroristi, ho pensato di poter giocare con terrorismo e che qualcuno per rendita politica non voglia la pace effettiva. Ma questo non c'entra nulla, noi entriamo in questi dettagli.
Ma 70 anni ti trucidano i civili sia da una parte che dall'altra, in un modo o nell'altro, la pace la fai perché non puoi vedere continuamente i tuoi civili, magari anche torni indietro.
Ho capito, però ragazzi, volere la morte dell'uno dell'altro insieme, tutti spianati, è una follia. Fermo là, fermo.
Che pazzi.
La Zanzara.
Non bastava Rete 4 a fare propaganda con quei 3 o 4 giornalisti di merda pro regime. Da un pezzo si è aggiunta anche la Zanzara, dove anche il caro Parenzo, seppur profumatamente pagato, tocca vendersi e rendersi ridicolo. Se non ci fosse l'apologia di reato, verrebbe voglia di rodare le briere.
Portacci se del sindaco Bandecchi e Charles Bronson da Ternana, va in giro con la pistola questo. Ma che cazzo sei, uno sceriffo dell'Alabama? Ma che sei, Clint Eastwood per qualche pappardella in più? Che personaggio squallido. Ma pensasse a organizzare la festa di Bucatini a Matriciana invece di cazzate, di parlare di geopolitica che non ci capisce un cazzo, e Cruciani che gli penneva per le labbra, vaffanculo.
Voglio rispondere al primo ascoltatore, caro David, sì. Tirare in causa le Brigate Rosse è una cosa da vermi, da miserabili. Allora,
vergognoso.
Facciamo sentire le parole molto discusse, devo dire, di un ex ambasciatore israeliano, se non sbaglio, nella trasmissione di Stasera Italia, in cui ha parlato in maniera molto dura di Gaza. Però io, ragazzi, vorrei che voi.
No, ma poi l'ha siccome spiegato, la mia.
Sì, vabbè, però le parole che ha detto sono quelle.
No, l'ha spiegato. Sì, era però... da me oggi, ha spiegato perfettamente, dicendo che lì non è la popolazione civile. È Hamas, sì. Distruggere Hamas.
Oh, okay, però lui ha detto
nella
distruggere
traduzione
Gaza.
Italiana,
capito,
no, lui... ma nella traduzione italiana che ha dato come sinonimo era, vabbè, quello, adesso... ma non intendeva in alcun modo.
No, quella è la spiegazione. Eidar Dror, ambasciatore di Israele, ex ambasciatore di Israele in Italia, se non sbaglio, il quale ha detto: chi nel mondo minaccia un ebreo deve morire. Però io vorrei farvi immergere nella mentalità e nella sensazione che hanno moltissimi ebrei in giro per il mondo di essere degli obiettivi. Siccome noi non ci troviamo nella stessa condizione di essere degli obiettivi, diciamo da 50 anni, da 60 anni, forse anche da più, io certe parole che sembrano estreme all'amico Telesia, voglio dire, che parla di cose orribili, di parole terrificanti, amico mio, mettiti nei panni di uno che si vede minacciato ogni giorno da tagliagole, eccetera eccetera. Vai, Eidar, ieri.
Sono stanco di questi discorsi, vorrei dirti così.
Cioè?
Dopo il 7 ottobre, sì, non sarà più la possibilità di ogni persona nel mondo che minaccia un ebreo. Ogni persona che minaccia un ebreo con, sì, con uccidere un ebreo, deve morire.
Beh, questo mi pare in italiano, cioè non è che c'è dubbio su questo. Ogni ebreo, chi nel mondo minaccia un ebreo deve morire. Ancora, non è la traduzione, l'italiano.
Per noi c'è uno scopo: distruggere Gaza. Distruggere
Gaza.
Questo male assoluto. Gaza. Assoluto. Distruggere questo.
Però,
perché non c'è la possibilità dopo l'olocausto. No, però, non c'è la possibilità dopo l'olocausto.
Mi scusi, però.
Che
mi scusi.
saranno ragazze ebrei in così situazione come 80 anni fa.
Allora, questo a un certo punto il signor Battista, che pure è molto filo israeliano, diciamo. Il signor Battista dice: però scusi, ambasciatore, però forse sta esagerando, di distruggere Gaza, senti.
Non sta facendo
una buona politica. Sì, però, dato che Israele in questo momento.
Ho messo questi discorsi durante la seconda guerra mondiale contro Germania nazista.
E infatti c'è un dibattito storico che dura da 80 anni. Distruggere Hamas, ma non distruggere Gaza.
Distruggere quelli che vivono per distruggerci.
E va bene. Dai, Elpidio, provincia di Terni, mi sembra abbastanza chiaro. Poi è chiaro che lui dice non distruggere Gaza, ammazzare fino all'ultimo abitante di Gaza. Questo mi sembra abbastanza scontato.
È uscita male,
ma è chiaro che non è che vuole radere al suolo Gaza. Vorrebbero ammazzare tutti i terroristi. Ma chi è che non vorrebbe ammazzare tutti i terroristi uno per uno? Io non riesco a capire, vai, forza. Elpidio, vai, Elpidio, provincia di Terni. Signore Elpidio.
Buonasera, Elpidio, ecco. 54 anni da Orvieto.
Da Orvieto, benissimo.
Allora, io volevo dire una cosa. Allora, Elpidio. Pane e vino al vino.
Sì, sì,
come si dice dall'altra
parte. Qui così è la storia. Dimmi.
Allora, io volevo dire una cosa. Ma è possibile che queste povere palestinesi che sono state lì da una vita... Nel 48
ciao amico mio, ma già mi hai rotto i coglioni. Adriano da Caserta, vai, forza.
È la segreteria di Sgarbi?
Sì, come no, segreteria in piena attività, sì. In piena attività.
Eccolo qua. Ma io non ho capito, ma perché la devi buttare sempre in caciara? Per quale motivo? Devi sempre sviare l'argomento a fuori di Sgarbi, ma perché?
Prima no, ma io non sto sviando alcun argomento. Ho difeso Sgarbi, non nel dettaglio,
inoltre,
delle cose.
Inoltre,
mi ascolti o no?
Uno che entra in politica, uno che entra in politica, non è detto che non deve fare più
attività. Ma 40 anni.
Non è quello il problema, perché un architetto o un ingegnere diventa un consigliere comunale, smette di fare l'architetto. Non è quello, il problema è che ha evaso il fisco.
No, ma quello ha evaso il fisco è un'accusa che ancora deve essere provata. Deve essere provata.
Poi vedremo quello che succede.
E allora che dici che hai evaso il fisco? Come fai a dire hai evaso il fisco allora, coglione?
Il problema è quello, no, cretino, il problema è quello.
Imbecille, come fai a dire che hai evaso il fisco? Cretino di un cretino, ignorante.
Sgarbi, che cazzo vuol dire Sgarbi?
Ma quella era per la questione delle consulenze, imbecille di un Adriano.
Che vuol dire scemo? Che vuol dire Sgarbi?
Ma tu lo sai che sei un minus abens, sai che sei un minus abens, sì, lo sai. Sei consapevole di essere un minus.
Sicuramente è meglio.
Sai cosa vuol dire Sgarbi e Sgarbi? Significa una cosa molto semplice: che Sgarbi fa la stessa attività, la commistione tra pubblico e privato e fare consulenze a destra e a manca, non curandosi di essere sottosegretario, ministro, controministro, cosa che non è mai stato, eccetera, da una marea di anni. Perché Sgarbi è fatto così. Dopodiché, se ha violato il codicillo della minchia che vieta di fare la consulenza per il museo Tot perché è sottosegretario, ma grandissimi cazzi, probabilmente non lo sapeva neppure di non poterlo fare. Ma di che parliamo? Parliamo di minchiate,
non
di cazzate.
Il codicillo della minchia è evasione fiscale.
Ma quello che c'entra,
no,
l'evasione
c'entra
fiscale
niente.
È un'altra storia, non mischiare questo, le due cose insieme, sono due cose insieme. Ha già deciso che è evasione fiscale. Lui ha già deciso, non me ne frega un cazzo. E allora perché dici che è evasione fiscale?
E anche se l'avesse fatto, questo non toglie che è un grandissimo critico d'arte, ma che c'entra con
Santini, che è un esponente della Lega omosessuale, se non sbaglio, l'amico Santini. Sì. Buonasera Santini, buonasera.
Buonasera. Da Viareggio, la città di Vannacci.
Molto bene. Lei è omosessuale, leghista e ovviamente contro Hamas, immagino, perché tutti quelli da sinistra che appoggiano Hamas non sanno che l'omosessualità, ma l'abbiamo ripetuto più volte nelle ultime settimane, lì viene soppressa e anche con la forza, giusto?
Sì, e soprattutto io ho avuto l'ardire di dire al mio sindaco a Viareggio di vietare manifestazioni pro-Palestina dove si inneggia Hamas.
Quello è sbagliato. Parenzo è d'accordo con vietare, per me è sbagliato.
No, vietare solo se c'è odio, non bisogna vietare niente. Certo,
dove si inneggia Hamas.
Questo è chiaro.
Per me è meglio che escano fuori.
Sarebbe come se in Italia uno facesse una manifestazione dicendo viva le Brigate Rosse. Scoppierebbe un casino, perché direbbero: ma scusa, sei un criminale. Puoi dire Palestina libera, puoi dire tutto quello che ti pare.
Ma nessuno promuove una manifestazione dicendo viva Hamas. Che minchia vuol dire? È chiaro che non lo fa.
Ma sventola le bandiere di Hamas e urla la distruzione. Di Israele, quello può diventare istigazione all'odio. Vabbè, ma questo
Santini,
mi sembra abbastanza evidente.
Che vuoi dire Santini, dimmi.
Soprattutto vorrei far comprendere l'ipocrisia del Partito Democratico, che si espone a difesa della Palestina quando con Zan si parla tanto di omofobia. Vorrei capire l'onorevole Zan questa volta da che parte sta. Se in Israele i diritti gay sono più che tutelati, in Palestina, Egitto e Marocco no.
Non conosco, tu sei omosessuale Santini, ma io non conosco la posizione di Zan su questa questione. Non capisco la posizione di Zan su questa questione, non la conosco io. Non la conosco, non so cosa ha detto.
basta verificare le legislazioni di Palestina.
No, ma non so cosa ha detto Zan su questa questione, non lo so.
No, no, è la domanda che io ponevo e che ho posto pubblicamente. Chiedevo proprio l'onorevole Zan, che difende tanto giustamente i diritti dei gay, di noi gay, e lotta contro l'omofobia, cosa penserà del suo Partito Democratico che difende la Palestina dove i diritti dei gay non sono assolutamente tutelati?
Fermo là, fermo.
La Zanzara.
Grande Crucio, io toccandomi i coglioni ho sgamato due volte un varicocele. Grande Crucio, grande.
Beh, amico mio, io lo ripeto sempre, l'ho suggerito anche al dottor Vespa l'altro giorno, l'ho suggerito anche al nipote di Vespa, al dottor Ruggeri.
Tutta la famiglia?
Sì,
curato, tutta
sì,
la
l'ho
famiglia.
Consigliato a tutta la famiglia. Dice il dottor Ruggeri però che non si tocca abbastanza i coglioni lui. E che ti devo dire? Ma, non si tocca i coglioni.
Non lo so.
Io me li sono sempre toccati e sono sempre stato rimproverato, però alla fine ho avuto ragione io, perché solamente con la palpamento, con l'autopalpazione, solamente toccandomi i coglioni ho scoperto che ne avevo uno in più. A un certo punto ho scoperto di averne tre. E dunque sono andato, sono corso ai ripari e mi hanno detto
uno
bene
tre,
e sono diventato, sì, poi me lo sono tolto come è noto, però posso dirti solamente grazie a questa mia fissazione dell'autopalpazione, autopalpamento eccetera, sono riuscito a scoprire quello che avevo, cioè questa è la realtà, cioè l'unica realtà è questa, dunque palpatevi. Voglio chiedere all'ex onorevole Pillon, rappresentante ex della Lega naturalmente, Simone Pillon, che saluto, buonasera, applausi, buonasera
gli amici a casa.
Eccoci, ciao, grande Pillon. Allora, volevo capire da Pillon se anche lui pratica l'autopalpazione oppure no, ogni tanto, ma che è una cosa buona e giusta, nostro dovere fonte.
Quando c'è qualcosa che porta sfiga.
Sì, che ne so, no, come pratica usuale, dico, no, gliela consiglio, onorevole Pillon, ex onorevole Pillon, vabbè, uno resta sempre onorevole, perché ripeto, grazie a questa pratica uno potrebbe scoprire delle cose che non vanno. Bisogna fare una grande campagna di informazione, dunque si tocchi un po' di più di quanto lei non faccia normalmente, anche se
quando
di no...
si passa in giro si vede un po' di gente sinistra. È bene farlo, sì.
Anche se di solito la masturbazio, l'onanismo, chiamiamolo così, vabbè, è contrario questo... alla morale cattolica, no? Cioè, è contrario.
Ma quello
no?
È un altro discorso.
No, per dire. No, no, per carità, assolutamente.
Scusi. In omnia pericula tasta testicula, dicevano i latini.
Cosa vuol dire?
In ogni pericolo, in tutti i pericoli, in ogni, capito?
Sì? No, non
tasta,
me lo
metti una toccatina.
Ecco così.
Latino, è latino. Scusi, sono i classici.
Ho saputo che lei è abbastanza arrabbiato per quello che ha ricevuto dall'Università di Perugia. Ma
vi pare normale che ci sono le scritte riservate agli student con l'asterisco in una cerimonia ufficiale? Ma queste sarebbero le modalità per essere inclusivi, accoglienti e per non discriminare. Ma c'è passata perfino l'Accademia della Crusca, che ha detto che gli asterischi in fondo alle parole sono una baggianata inenarrabile e che la lingua italiana non li tollera.
Ma chi è che le impone? Chi è che le impone queste cose? Qui non riesco a capire chi è che impone queste cazzate.
Non c'è nulla di male. Chi danneggia?
Ma che vuol dire?
La lingua italiana intanto viene danneggiata. E poi scusate, ma perché noi dobbiamo
usare
Ma
questo è un altro ragionamento.
Guarda, che alcune cose sono circolate anche qui in questa azienda, alcune cose interne sono circolate anche qui. Io dico una cosa: quando qualcuno manda in giro delle lettere in cui l'ultima vocale viene sostanzialmente tolta e sostituita da un asterisco oppure dal nulla per non dare una caratterizzazione di maschio o di femmina, cioè un discorso talmente complesso che io non riesco nemmeno a farlo e mi rifiuto di farlo, cioè mi rifiuto di pensare che qualcuno possa mettere per iscritto lo stupro della lingua italiana.
Esatto,
io mi batterò fino alla morte accanto a Pillone, di cui magari non condivido altre cose, il fatto di poter avere la lingua italiana come è sempre stato,
cioè,
e nessuno si è mai lamentato. Parenzo dice che danno fa, ma non è questione di danno, ma è un danno enorme, perché uno
è
scusa
tutta la nostra tradizione che viene cancellata,
ma al di là della tradizione
minchia cazzate che vengono dai college americani di sinistra, in cui secondo loro, mettendo l'asterisco, le donne si sentono più rispettate o i trans si sentono più rispettati. Ma dai, ma per piacere, il rispetto per le persone passa da altro, non dagli asterischi.
Anche...
immaginati i cruciani con l'asterisco Crucian, perché sai, potrebbe essere i cruciani e le cruciane, e noi dobbiamo su questo stare attenti a non discriminare.
Ma ci vogliamo
far prendere in giro dai, da tutto ragazzi. Il mondo, dai ragazzi.
Scusi, però voglio chiedere una cosa alla...
ma non gli interessa niente a nessuno, non è che la gente discute di questo. Se tu
e
vuoi
come?
Farti chiamare
si
così
sono come delle bestie, vai a togliere l'asterisco, chiaro. Vedi cosa ti rispondono.
Scusi, scusa Pillon, io ho letto da qualche parte, adesso su questo litighiamo un po', secondo me che qualcuno vorrebbe far approvare il divorzio lampo in un giorno, cosa per me meravigliosa, non si capisce perché bisogna aspettare 6 mesi, 3 giorni, 4 giorni, divorzio lampo, cioè separazione che? E divorzio nello stesso tempo, io non capisco nemmeno perché
no,
uno debba...
No, questa cosa l'abbiamo approvata noi, guarda che io l'ho votata, ma non è come dici tu, cioè si fa un unico ricorso per la separazione e per il divorzio insieme, e poi non serve fare il ricorso per il divorzio. Si fa la separazione, si aspettano i 6 mesi.
Ma perché tu sei contrario? Perché sei contrario al fatto?
Io non sono contrario, io ho votato a favore.
Sì, ma
però
tu non sei a favore del divorzio, cioè tu sei a favore.
No, io dico che primo bisogna riempire di contenuto quel tempo, 6 mesi, un anno,
no,
quanto è?
Ma
se 6 mesi se è giudiziale, se è consensuale.
Ma se uno ci vuole lasciare, ci vuole lasciare. Non è inutile perdere tempo, dai.
Se uno si vuole lasciare, ok, ma quante coppie oggi vanno in crisi e l'unica soluzione che si offre a loro è quella della separazione e del divorzio?
Per forza.
Proviamo, per chi vuole, proviamo a offrire anche un'altra alternativa.
Ma perché tu sei così contrario? Non riesco a capire perché tu idealmente sei contrario al divorzio.
Sono idealmente contrario perché è una promessa che una persona fa, e quando lo promettono, tu vai a parlare con le coppie che si sposano, dicono:
ma questo vale per te.
E
altri no.
Domani mattina. Come no?
Ma questo, ma nessuno ti chiede di usare l'istituto del divorzio.
Fa una promessa, d'accordo, fa una promessa. Dunque...
questa promessa è a tempo indeterminato, ok? Quindi non è che uno dice io ti sposo per un
ma
mese,
è una contraddizione
mesi,
in termini,
anno,
già
no?
Sarebbe nullo questo contratto, dovrebbe essere, perché non si può disporre dei sentimenti
sono,
di quello che uno
sono,
prova.
Sono abbastanza d'accordo con te che il matrimonio civile così com'è oggi è ridicolo. Perché? Perché è diventato il simulacro di quello che era una volta. Quello che a me interessa, difatti, non è il matrimonio civile in sé. Uno vuole sposarsi, benissimo, uno vuole convivere, convivesse, uno vuole divorziare, divorziasse. Il problema è un altro, cioè ci interessa la stabilità delle coppie?
No.
Se ci interessa, secondo me, essendo secondo me, ma magari mi sbaglio, un valore aggiunto per i figli, perché un conto
ma non è vero, no, non è un valore
la separazione e il divorzio,
perché
un
figli,
altro
i figli
conto
dei separati che fanno?
Che si
perché i figli dei separati sono disturbati,
stanno bene come gli altri, però il punto
perché
è che comunque vivono una separazione. Non è una roba bella da augurare, no?
Ma è uguale, anche il padre alcoolizzato,
certo,
che vuol dire?
Sono d'accordo con te, meglio separarsi dal padre alcoolizzato.
Ma no, ma in
però...
generale anche i vizi, qualsiasi vizio diciamo estremo di uno dei due genitori che magari stanno insieme destabilizza un figlio, esattamente quanto la separazione o addirittura molto di più, dai.
Il giorno del matrimonio nessuno augura a quella coppia, mi raccomando, separatevi, divorziate, tanti auguri di...
Ma certo
una,
che no!
Cioè,
ma
tutti
certo
augurano
purtroppo, ma perché è una finzione? Ma perché è una finzione?
È una
farsa.
Ma tu credi ancora nell'amore o non ci credi?
È una farsa,
più?
Ma non c'entra niente, ma non per l'eternità.
Che ci credi.
Ma sì, ma non
dimmi
per l'eternità. Io non credo all'eternità delle cose.
No, per l'eternità,
ma figuriamoci. Scusami un attimo,
perché
sei così, per esempio, contrario al fatto che una donna possa vendere il suo corpo? Lo so che l'abbiamo fatto 100.000 volte, però mi sto occupando di una cosa che riguarda OnlyFans e non riesco a capire perché tu sei così contrario al fatto che una donna possa liberamente. Perché credo che tu dentro di te sia libertario. Non capisco
io
perché
sono molto libertario,
capisco,
il problema
ma
è che ho difeso tante ragazze vittime del racket della prostituzione nella mia professione.
Ma quello che
di
c'entra il racket?
E ho visto che nel 99% dei casi non sono mai libere, perché se fossero davvero libere farebbero un altro lavoro.
Ma questo lo dicono
poi
le femministe,
carità,
è una cazzata.
No, non è così vero. Guarda, io ho conosciuto ragazze
chi pulisce il culo ai vecchi, con tutto il rispetto naturalmente degli anziani e dei vecchi, anche chi pulisce il culo agli anziani vorrebbe fare un altro mestiere. La stessa cosa, chi pulisce il culo agli anziani, che è un lavoro nobilissimo, però magari vorrebbe fare un altro mestiere.
Hai detto bene, uno è un lavoro nobilissimo, anzi.
Ma anche
è
vendere il proprio corpo
enorme.
È nobilissimo, procura gioia,
nobile,
procura gioia, ma come no? Procura gioia ad altre persone, procura gioia ad altre persone.
Vallo a spiegare alle ragazze.
Scusa, secondo te, se Gianbruno, fosse stato omosessuale, facciamo questa cosa qua, Gianbruno omosessuale. Ci sarebbero state queste polemiche, avesse fatto delle battute, dimmi la verità.
Avrebbero fatto il monumento e l'applauso.
cioè avesse detto andiamo a fare un trisom, andiamo a fare un
trisom, no, a parte che non avrebbero pubblicato gli stralci, secondo me. Manco sarebbe uscita la cosa. Comunque, se fosse uscita, avremmo avuto applausi.
Sarebbe stato accusato di sessismo, secondo te, se avesse detto a qualche collega là in studio maschio: beh, andiamo a fare un trisom, andiamo a fare un foursom.
Anzi, avrebbero detto a Giorgia che come sei inclusiva e accogliente, capito?
Assolutamente, sono d'accordo con te al 100%. Dunque, secondo te le accuse di sessismo sono ridicole?
Sono accuse di sessismo riservate ovviamente solo ai maschi, no?
Ai maschi etero,
maschi etero bianchi e possibilmente di destra. Allora lì sei automaticamente accusato di sessismo.
Parenzo, che dice?
Mi sembra una cosa molto ideologica quella del nostro amico.
Ciao amico Pillon, a presto, ciao.
Buona serata a tutti. Ciao.
Sì, buona serata.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Allora, io sono per il pelo, anche molto folto, che addirittura mi devi girare anche intorno al collo, perché il pelo è profumo e l'odore, perché una volta, nell'antichità, era proprio il profumo del pelo della nostra vulva che faceva eccitare.
Tu sei folta, sei molto folta.
Sì, sono molto folta e mi piaccio tanto. Perché sì, ogni tanto me lo annuso anche quel pelo, sai? Mi piace tantissimo.
Parezzo, che dici su queste cose?
Tutte pelate perché va di moda.
Che dici su queste cose?
Queste mi sembrano tante pecore, una si rasa, se
no,
sono tutte
quante. Mi fa orrore. Mi fa orrore anche solo pensarci. Tutto la dicevazione mi fa orrore.
C'è Anna da Roma col pelo di
mi fa orrore lei che parla di queste cose, il contenuto delle cose. Mi fanno orrore tre cose. Lei che parla di queste cose, il contenuto delle cose e come le dice.
Mamma mia. Godo. Come godo.
Ma io ti dico, è la
signora
scena,
Anna da Roma. Cioè, è stupendo. Allora ragazzi, fra poco faremo risentire i due momenti dello Sgarbi scatenato di oggi. Il primo momento in diretta da noi alle 18.44 circa, in cui si è scatenato contro il Fatto Quotidiano, dice che schiaccerà come vermi i suoi nemici, quello detto genericamente, ribadisce il fatto che non si dimetterà mai, eccetera eccetera, dopo le accuse, ripeto, di avere fatto dei lavori nel campo della cultura non potendoli fare. Follia, secondo me, ma questa è una mia opinione naturalmente, perché lui fa Sgarbi da 40 anni e fa le stesse cose da 40 anni.
Ma non vuol dire, non è che se uno dice uno fa quello da 40 anni e quindi è sopra qualunque tipo di giurisdizione. Questo vuol dire la cosa che
non
c'è.
Ma non è così come l'hai capita tu. Comunque, il secondo momento invece una cosa registrata che abbiamo realizzato nel pomeriggio. Sentirete uno Sgarbi un po' diverso l'uno e l'altro, ma fra poco ve li faccio sentire tutti e due. Intanto Andrea da Trieste. Vai Andrea, dimmi.
Ciao Crucio, ciao.
Dimmi.
Ascolta, ormai sono giorni che io sento parlare sempre di patate rasate,
Sì.
Che cazzo, ma vogliamo parlare una volta di piselli rasati, sì o no?
Cioè tu dici dell'uomo che dovrebbe radersi nelle parti intime, diciamo. Dell'uomo della depilazione.
Assolutamente.
Questo potrebbe essere un tema, sì, l'uomo glabro. Potrebbe essere un argomento interessante, perché anche qui c'è una divisione quasi generazionale, no? Tra l'uomo glabro, che è sostanzialmente l'uomo, a parte casi rari naturalmente, giovane, più giovane, e soprattutto quelli che vanno in palestra, soprattutto quelli che fanno attività fisica eccetera eccetera, e l'uomo invece che se ne fotte, come te. Quanti anni hai tu Andrea, scusa?
41.
Sei già in un'età di mezzo. Comunque tu sei glabro,
certo.
Sei glabro,
sì, assolutamente.
Ti depili totalmente nelle parti intime. Sai che chi sono quelli che si depilano?
Va bene, ma questo chi se ne frega?
No, è interessante. È interessantissimo.
Ma
in alcun modo a me non interessa niente. Se un
il mondo si divide. C'era un messaggio che mi ha mandato oggi un ascoltatore. Il mondo si divide in due: su Hamas, su Israele, sull'Ucraina, sulla Russia. Ma c'è anche il mondo che si divide tra la figa rasata oppure la figa pelosa, e anche sull'uomo depilato e l'uomo non depilato.
Assolutamente.
No, ma non depilato.
Siamo una grande realtà silenziosa, purtroppo.
Quale? Quella dell'uomo depilato?
Quella dell'uomo depilato.
Scusa, sì, ma lo sai che dove succede spesso l'uomo depilato, Andrea? L'uomo depilato nel mondo scambista, innanzitutto, nel mondo scambismo, nel mondo dello scambismo, molte persone si depilano. Non riesco a capire perché pensano di essere più puliti. In realtà è una cazzata terribile questa cosa qua.
Tu perché?
Sei uno sportivo? Perché fai sport? Perché ti...
Io faccio sport e quindi tendenzialmente sono depilato un po' dappertutto. Però, cioè, io mi depilo prima
ma anche
di tutto,
anche sessualmente ti piace più essere depilato?
Sì, assolutamente. La mia compagna deve essere depilata.
Va bene, ma parlatene tra di voi.
Sì,
tra l'altro, quello che volevo dire è che io sono un estimatore degli odori. Che si dice sempre che chi non ha il pelo non ama gli odori.
No, ma
quello
sono due cose un po' distinte. Diciamo che il pelo dà più forza agli odori, trattiene di più gli odori. Dunque, chi ha il pelo ha gli odori più trattenuti e dunque c'è più la sensazione. Non lo so, è una grande diatriba questa qua. L'uomo pelato, posso dire, la maggior parte delle donne che ho conosciuto respinge l'uomo depilato, cioè dice l'uomo depilato no, certo, tutte le persone che io conosco dicono ma l'uomo depilato, ma perché, chi se ne frega, l'uomo un po' di pelo ce lo deve avere anche per dare un po' di... E come per la donna, un po' per caratteristiche.
Guterres ne parla, anche Guterres ne parla.
Guardi, Guterres forse sarebbe meglio che parlasse di questo piuttosto che di Israele Hamas.
Forse
sarebbe meglio parlasse di questo, amico.
Sarebbe più attendibile.
Ciao Andrea, ciao. Emanuele da Napoli, vai Emanuele, dimmi. Vai, dimmi Emanuele.
Ciao Crucia.
Dimmi.
Devo dirti che secondo me l'idea di studiare il sesso a scuola ai bambini e ai ragazzini è una cosa assurda.
La mia amica mi scrive depilato. Io lo dico veramente incredibile, guarda. Cioè, ma come cazzo fate a dire l'uomo depilato? Ma che è sto orrore, l'uomo depilato? L'uomo depilato è, poi per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma perché questa fissazione con l'uomo depilato? Io non lo capisco. Vabbè, dimmi Emanuele, dimmi.
Niente, questo Crucia. Perché è assurdo insegnare a un bambino che cos'è il sesso. Il bambino che è il simbolo della purezza, della dolcezza, gli insegni il sesso, però di che? Cioè, secondo me c'è solo un pensiero cattivo su questa cosa. Perché,
guarda, il sesso a scuola, guarda, non lo so, per me sono tutte follie. Già abbiamo difficoltà a insegnare la geografia, la storia, la matematica, se ci mettiamo pure a fare educazione sessuale a scuola. Ma per carità,
è solo un modo negativo sui bambini.
Ma per carità. Un'altra mia amica mi scrive: di solito si rade chi vuole farlo sembrare più grande. Questo è vero, questo è un super classico.
Pure.
È così, ragazzi.
No, Parenzo non fa nulla di tutto questo. Nulla, zero.
Potresti cominciare a raderti anche tu, Giuseppe da Belluno. Vai.
In alcun modo,
dimmi, Giuseppe. Dimmi.
Oh, dottore, buonasera, come stai?
No, non me ne frega niente del buonasera. Vai, dimmi quello che mi vuoi dire.
Ciao. Allora, ho sentito che tu hai parlato del discorso dei tassisti per 3 euro. Io non sono assolutamente d'accordo per quello che hai detto.
Ma che ne sai, amica, sei a Roma? Amica sei a Roma. Roma, tu a Roma vogliono 3 euro.
Io non sono a Roma, però è capitato che sono stato parecchie volte a Roma e anzi sono stato io perché sono stati gentilissimi con me. Allora ho dato non 3 euro, ho dato 5 euro in più, perché tu non capisci un cazzo su queste cose, perché un lavoro
veramente, guarda amico mio, io sono a favore dei tassisti. Io sto dicendo semplicemente che chiedere 3 euro in più per indennità traffico mi sembra una follia. L'indennità traffico
non è una follia,
dovrebbero darla,
benzina,
dovrebbero
andiamo fuori rifornimento. Ma se noi andiamo fuori rifornimento,
ma lei è un tassista, tu sei un tassista,
quanto ti vogliono per fare, anche se
ma quello fare, è un altro discorso
un
l'indennità
più.
Traffico fa ridere,
tu sei un cazzo, porca troia.
No, calma Giuseppe, innanzitutto
sì, no,
calma.
Come no?
Ma tu sei un tassista.
Io non sono d'accordo a quello che tu sei... stronzata che hai detto tu, che perché è una stronzata.
Questo qua è un palermitano, questo è un siciliano.
Io non sono palermitano, io sono originale di Catania, provincia di Catania.
Di Catania ha emigrato a Belluno per fare il tassista.
Io sono a Belluno, ma questo sono cazzi miei.
No, ma io sto dicendo niente. Senti, amico mio, se tu a Belluno il problema del traffico non ce l'hai, è chiaro? Dunque non rompere i coglioni a Roma.
A Belluno non c'ho nulla.
Non c'hai niente.
Però io quando vado ad esempio vado a Catania, scendo giù in aereo, che tante volte devo prendere anche un taxi che da Catania mi deve portare a Reggio Reale, perché in base agli orari e tutto giù è un disastro.
Ma che me ne frega a me? Ma che me ne frega un disastro? Ma che ce ne frega? Ma che me ne frega a me?
Io capisco che d'estate, che mentre esiste mi accende l'aria condizionata, la macchina consuma di più. Scusa, non devo capire che quella persona
Ma sta che stai dicendo?
Non avevo fatto bene, va onorato.
Io non ho capito di cosa parlato.
Questo va onorato e rispettato il lavoro. 3 euro in più per l'indennità a traffico. Ma vai a fare in culo, Giuseppe. Ma di che?
Ma che cazzo dici? Coglione, non capisci un cazzo. Porca puttana, non capisci un cazzo. Palle, palle.
Ma questo qua fa il tassista o no? Ma fa il tassista.
Lo devo chiamare, io devo dire che è un coglione.
Ma è un tassista questo o no? Questo Giuseppe Davide?
Ma io non sono tassista, io sono muratore.
È muratore, vabbè.
Io sono muratore.
Pensavo facesse il tassista, ha detto no.
No, io non faccio il tassista, io faccio che scendo giù in Sicilia ogni tanto così. Adesso prendo aereo e vado giù in Sicilia.
Ma chi se ne frega che vai giù in aereo in Sicilia? Chi se ne fotte che vai in Sicilia in
ma
aereo?
Che io ti sto dicendo che il discorso del tassista, perché io lo chiamo e lui mi favorisce, perché è gentilissimo.
Ho capito, è gentilissimo, il tassista fa il suo lavoro, non è che è gentilissimo. Tu chiamerai il tuo amico tassista,
gentile, bello,
ma lui chiamerà il suo amico tassista.
Ma che come identità non deve avere i 3 euro per il discorso traffico. Secondo me è sbagliato quello che dice.
Vabbè, è sbagliato, benissimo.
Secondo
questo,
lui è
cioè,
sbagliato.
Questa, tu hai capito la follia di questo Giuseppe da Belluno? Giuseppe da Belluno fa il muratore a Belluno da Acireale. Siccome c'ha un amico tassista che lo viene a prendere all'aeroporto di Catania e lo porta da Acireale facendogli magari un prezzo speciale, deve rompere il cazzo perché dice che, a parte che non c'entra niente.
Per coglione, basta, se non capisci una sega, non capisci.
Signor Giuseppe da Belluno.
Delle 3 euro... No, è sbagliato.
Delle 3 euro è sbagliato.
Penso, ti passo una mosca, una zanzara per la testa.
Vabbè.
E dice,
Denise,
ora dico questa
Giuseppe, la prossima volta mi chiami quando devi partire, così mi fai parlare pure col tuo amico tassista.
Io parlo con te direttamente, che sei un coglione, per farti capire che è sbagliato quello che
vedi?
Dici.
Vabbè, vatti a fare una
sta a Belluno da 30 anni, ma parla anche
ma non rompere i coglioni, va qua un volo, cretino.
Denise da Milano. Denise da Milano.
Signora Bea.
Signora Denise da Milano.
Ciao, Cusani.
Dimmi tesoro.
Io volevo alzare una lancia a favore di Andrea, il quarantenne che ha chiamato poco fa
sulla depilazione del maschio.
Sulla depilazione del maschio, sì, dato che
a lei
a te piacciono
i maschi depilati, no? Giusto?
Sì, cioè penso che sia una questione semplicemente di igiene sessuale nell'atto sessuale, più che altro quello.
Igiene sessuale nell'atto sessuale.
Durante l'atto chiaramente se
ma cosa c'entra l'igiene? Perché quelli che hanno i peli non sono puliti.
No, assolutamente si lavano anche quelli che hanno i peli, però diciamo che trovarsi un pelo in fondo alla gola non è una cosa particolarmente carina.
Questo vale per tutti e due. Io lo trovo straordinario trovarsi un pelo in mezzo ai denti, invece
è meraviglioso. No.
Io lo trovo meraviglioso. No. E come dovessi trovarlo meraviglioso anche tu ogni tanto mentre pratichi la fellazio al tuo uomo,
al tuo
fidanzato eccetera eccetera, ogni tanto ti potrebbe capitare anche qualche pelo. Ti fermi un attimo, togli il pelo, ti sfili il pelo da dov'è e ricominci. Ma qual è il problema? È la vita, non è la normalità.
È regolare.
È regolare.
Ma
non è che puoi avere l'uomo depilato alla carte. L'uomo è l'uomo. Qualche pelo ci vuole, dai, su, dai.
Vabbè, dato che
altra mia amica con il pelo tutta la vita, maschi e femmine. Questa è mia amica, ha scritto peraltro, se non ricordo male, è molto 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 pelosa, molto pelosa.
Come fai a sapere una cosa?
Beh, sì, me lo ricordo da tempi andati, quando ancora praticavo l'attività. Scusa Denise, questo mi fa capire che lei è molto depilata,
diffusione,
no?
Diffusione di dati sensibili, bisognerebbe chiamare il garante.
Lei è molto depilata, price. Depilata per sempre con laser come si usa adesso. Quanti anni hai?
No, assolutamente, 33.
33 anni, vabbè ragazzi, no, le nuove generazioni è un disastro assoluto, disastro totale le nuove generazioni, totale, disastro assoluto. Sgarbi? È pronto Sgarbi? Famo sentire Sgarbi. Quanto dura? Un sacco di tempo? No, troppo, non possiamo farlo sentire. Vabbè, fermi tutti.
La zanzara.
Ma di fronte alla verità, ma come siete delle persone proprio fasulle, proprio siete dei topolini, grande Grimaldi.
Oggi
voglio scendermi completamente, ti mando la lettera di una povera pittrice. Ottimo. Che soffre perché l'hanno sputtanata questi delinquenti. Io le ho fatto una presentazione, ha detto che allora com'è andata la Biennale. Non si può tollerare, li schiaccerò come dei vermi, dovranno sparire. Il l'infetto quotidiano dovrà essere preso e messo al cesso per pulirsi il culo.
Vittorio, scusami un attimo, dunque tu, secondo te non c'è nessuna incompatibilità, me lo riconfermi, alcuna incompatibilità tra tutte le cose che hai fatto?
Nessuna, non riesco a capire dove sia l'incompatibilità. Hanno rotto i coglioni, sono dei delinquenti, delle facce balorde, schifosi. No.
Allora, questo era lo sbrocco di Sgarbi sul Fatto Quotidiano, su chi lo attacca, eccetera, eccetera. Dovranno rimangiarsi tutto annunciando sua presenza televisiva. Sì. Poco prima, gli avevamo fatto una telefonata in cui ha detto che se è incompatibile lui, è incompatibile pure il signor San Giuliano. Vai, regia! Vittorio! No, allora io dico che tu quelle cose lì, le consulenze per i musei, eccetera, le facevi a prescindere dal fatto che eri sottosegretario.
Appunto, ho sempre fatto, io sono 50 anni che le faccio.
No, appunto, poi magari uno, se tu eri a conoscenza di questa legge che impediva.
Non c'è, non esiste. Perché fare una conferenza come scrivo un libro, allora quando scrive un libro San Giuliano non hai diritti? Il discorso è, cioè tutto assunto, l'attività di una persona per il suo lavoro è quella che è prestata. Allora uno fa un libro, prenderà i diritti, no? Se non può prendere i diritti, e allora basta.
No,
fare una conferenza a teatro e scrivere un libro è la stessa cosa. Tu vieni pagato perché vai a teatro a Manzoni e viene a sentirti Berlusconi, o all'Olimpico viene a sentirti San Giuliano. Ma non è che con la gente che lì, mille persone pensano che tu lo fai gratis. È uno spettacolo che è così, vale per un libro, cioè non esiste niente.
Ma al di là di questo, Vittorio, scusa, questi qua dicono, questi del Fatto dicono che c'è una legge che vieta ai ministri, vice, eccetera, di esercitare.
La legge è la CICOM che dice le cose per cui vi hanno già spiegato che posso fare il presidente del MART, posso scrivere sui giornali, tanto che scrivo su Panorama, il giornale vengo pagato.
Sì, ma loro non dicono, loro dicono, a me non me ne frega un cazzo poi, loro dicono che alcune cose non le puoi fare, cioè alcune cose connesse.
Ma non è vero, non me l'ha mai detto, mi hanno chiesto delle incompatibilità, io gli ho elencato i miei incarichi, nessuno mi ha chiesto, essendo esposto in tutti i teatri del mondo, che io faccio uno spettacolo a teatro, o faccio una presentazione per i Rotary, o presento un quadro di Leonardo da qualche parte.
Per te non c'è alcuna incompatibilità tra quello che fai, tra tutte le tue attività, tra questi soldi incassati e il tuo ruolo di vice segretario, di sottosegretario. Non c'è alcuna
incompatibilità.
E perché perché San Giuliano dice di essere indignato allora?
Perché lui penserà forse di non essere autore di libri e di non fare un'attività professionale autonoma, che invece fa.
Lui non fa nessuna attività autonoma, però Vittorio, lui fa, è solo il ministro a tempo pieno, diciamo, però
lui pubblica il libro su Pezzolini, non è un'attività del ministro, è un'attività del signor San Giuliano, scrittore.
Sì, però non c'è alcun contratto.
Un conto è quello, un conto sono le consulenze, forse. Io non so, adesso non ho seguito bene la vicenda, quindi non mi sono fatto un'idea precisa.
Spettacoli e articoli come lui fa un libro.
Cioè tu stai dicendo che se sei incompatibile tu, è incompatibile pure San Giuliano che pubblica un libro?
E certamente, chiunque faccia una cosa che non è legata alla funzione dovrebbe essere incompatibile, ma la legge non esiste. Ma ti voglio dire che oggi ho scoperto di essere incompatibile con Miss Italia e di spiegarvi cosa c'entra con patrimonio italiano Miss Italia. Allora, quando vedi che questi usano queste armi, è evidente che lavorano, perché un mio collaboratore traditore ha utilizzato la mail di Nino Ippolito, che è il mio
un corvo,
per mandare ai giornali questo materiale, questo romanzo criminale che non esiste.
Cioè ti stanno facendo passare come un ladro, tu dici, come un ladro.
Va bene, ma insomma voi state dalla parte del Fatto, però me ne importa.
No, ma che dalla parte del Fatto?
Mi dicono pure
gente parla soltanto perché vuole sputtanare un membro del governo di centrodestra, cioè non hanno, non ne frega niente di me, non è che hanno qualcosa contro di me, vogliono mostrare che c'è un caso e non c'è, purtroppo per loro non c'è nessun caso.
Dunque non ti arrendi, non ti dimetterai mai.
Ma perché dovrei dimettere?
Ma che cazzo ne so, ma io guarda, io so, per me dovresti fare presidente del consiglio, figurati che me che cazzo me ne frega. Beh,
ho solo fatto vedere il patrimonio artistico italiano, se è una campagna giornalistica come è un modo come quello con cui attaccano lei per creare un nemico da colpire, ma invece questo nemico non ce l'hanno, quindi sono fatto preoccupato.
Ciao.
Se non c'è qualche polemica, ciao ragazzi.
Ciao, ciao, ciao. Avanti tutta, ciao. Molto bene, Vittorio Sgarbi, prima e dopo, caro Parenzo, prima e dopo, prima si sentiva meglio, dopo furioso, si sentiva peggio.
Furioso, furioso, ma insomma, vabbè, si difenderà.
Avanti tutta, ragazzi, avanti tutta.
È una
tutta.
Questione politica, però, non siamo noi, da politica deve
Sergio
decidere
da
cosa
Roma.
Fare,
Sergio
questo
da
è
Roma.
Il
no,
fatto
questo
vero,
a cazzo,
dai,
dai Sergio
che siamo
da Roma,
noi.
Dai.
Ha sbagliato o non ha sbagliato? Mette in imbarazzo la Meloni sì o no? E lo decidessero loro.
Dai, dimmi, dimmi. Dimmi amico.
Pronto?
Dimmi.
Depilato sai perché?
Perché depilato?
Sì.
Perché depilato?
Perché quando fanno gola profonda te la godi tutta, quel pelo non vedi
no, 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 calma, adesso non andiamo la gola profonda, adesso tu andiamo con sta gola, la gola profonda. La gola profonda è una vecchia, bello. un vecchio film
no,
storico.
No, esiste anche in realtà.
Sì, ma cosa c'entra? Ma cosa c'è? Lo so, Sergio, è inutile adesso entrare nei dettagli di queste robe qui. I dettagli non sono importanti, importante è il quadro. Importante è il quadro, la cornice, il dettaglio, sì, ogni
ma
tanto
neanche,
sì. Il pelo è io dico che è indifferente il pelo, anzi il pelo è la realtà. La depilazione, qui ho di fianco a me un ragazzo che fra poco interverrà, che è depilato, sicuramente è depilato perché già si vede, è depilato forse per mestiere, poi ce lo dirà, però insomma la depilazione fa parte di quelle cose artificiali, artificiose, che a me non piacciono, a me piace nature. La natura, la realtà,
liberi,
come direbbe qualcuno, la realtà.
Liberi tutti.
Vai, Loris,
ciao.
Provincia di Rimini, vai, Loris, dimmi, Loris.
Oh,
dimmi,
ma
dimmi.
Porca miseria, ma scusami un attimo, ma la figa qua che non deve avere il pelo,
calma,
che
calma,
il nostro
calma,
angolo
calma.
Di cielo, un triangolo di pelo.
Perché urla, infatti, per dirlo? Non c'è motivo di urlare, cioè, qual è
perché
il motivo?
Urla?
Qual è il motivo per urlare?
Perché non ci sento un cazzo.
No, no, ma io sento invece, sento benissimo, Loris, io sento tutto,
ecco,
non
allora,
ti preoccupare.
No,
sento...
allora ti sfondo le orecchie.
No,
non
no, non
fare.
Devi sfondare le orecchie, devi stare
devi
tranquillo, devi stare
perché?
Tranquillo.
Perché?
Devi stare
ma ascoltami un attimo, ma scusami un attimo, ma te chiami Filippo Champagne?
Vabbè, ciao
lì,
Loris, mi hai rotto i coglioni. Ciao, ciao, ciao. Voglio farvi sentire una intemerata di Fuori dal coro contro Bandecchi. L'argomento è l'università, è fortissimo Bandecchi anche qui, sindaco di Terni. Sugli investimenti della università di cui lui è presidente, la Cusano Campus nel mondo, vari investimenti che fa e che secondo Fuori dal coro non potrebbe fare. La sostanza è Fuori dal coro, Mario Giordano contro Bandecchi. Vai.
L'azienda di Cosmesi cosa c'entra
con
l'università?
Noi ci abbiamo ingegneria biomedica e fa cosmetici. Lei sta dicendo una serie di cose inesatte.
Come no? Lo dice un'inchiesta della finanza.
E che cazzo se ne frega della finanza? La Guardia di Finanza ha fatto un lavoro di merda e la Cassazione ha dato un parere su un sequestro. La Guardia di Finanza per me non conta un cazzo.
La Ferrari,
sì,
la Rolls Royce,
sì,
che cosa
sì.
servono per l'università?
Sono, ma glielo spiego. Prima di tutto noi abbiamo automotive. L'automotive, va bene, è collegato alla nostra università. Avere una Ferrari, dove noi abbiamo anche contribuito nel lavoro dei radiatori, avere una Rolls Royce è una cosa normale. In più...
È una cosa normale.
Normalissima. Il proprio denaro ci fa il cazzo che vuole. Ma scusi, anche andare a trombare con una troia.
Lei prima parlava di un volo che l'ha portata qui. È stato a spese sue o a spese di Unicusano?
No, il volo che è stato qua è sempre a spese mie.
E quelli invece Bahamas, Dubai, invece erano a spese di
sì,
Cusano.
Perché io alle Bahamas e a Dubai, o meglio a Miami, io ho delle aziende. A Miami
come mai sempre
tutto.
Nei periodi festivi?
Perché le spiego, siccome ho lavorato tutto il resto dell'anno, quando arriva Natale che qui in Italia non faccio un cazzo, vado a lavorare a Dubai, non come lei che invece non fa un cazzo mai.
No, invece un'altra cosa, no. Lei prima parlava.
Lei viene a intervistare.
No, no.
Lei sta intervistando
parlava.
Uno troppo intelligente.
Ma
lei non vale questo livello.
Ha ragione, non valgo il suo livello.
Andiamo avanti.
dovrebbe investire in qualcosa di positivo.
In troie, noi investiamo in troie, lei in cosa investirebbe?
Non lo so, sinceramente non lo so, non ho mai avuto tutti questi soldi.
Lo so, perché non ha capacità. Lei, ragazzo, deve studiare di più, si deve applicare.
Va bene.
La sua capacità scarsa non le permette di arrivare a questo.
Purtroppo. Sono arrivato dove sono riuscito.
Ha fatto un livello da merda.
No, ma non dica così.
Non è che lei fa la trasmissione, viene per un altro disperato a fare la trasmissione. Mi dica,
tutti disperati, tutti non capiamo niente.
Senta, ascolti, no, tutti pensano che io sia un criminale, io non posso dire che altri sono disperati.
No, lei può dire quello che vuole.
Oh, è sbagliato, non so come dirlo, lei ci capisce un cazzo di economia.
Appena
finito di dirlo, le rispondo, io prendevo l'aereo dell'università perché sono legittimato a farlo, perché la Ternana era dell'università. A lei non lo darei il culo, ma io prendevo quell'aereo.
Sì,
ora posso andare a fare.
Assolutamente, grazie Silvia, è stato gentilissimo, veramente. È stato un piacere.
Hai sentito come l'ha massacrato questo qua di fuori dal coro?
Sì, sei una merda.
Gli ha detto. Signor Bandecchi, mi fa impazzire. Gigi da Genova, vai. Gigi da Genova.
Interessante che Mario Giordano abbia mandato i suoi sulle orme di Bandecchi. Questa è una questione del cortocircuito interessante.
Devi pure fare 4 ore di trasmissione, 3 ore di trasmissione. Di che cazzo parli? 3 ore e mezzo di trasmissione. Prendi un aspetto della vita di Bandecchi, che sono gli investimenti o quello che lui fa all'interno dell'università Cusano Campus, e cerchi di fargli il culo.
Meglio questo di mandare le telecamere a Trento a caccia di telecamere che sono denunziate come tali, quindi meglio, molto meglio questo.
Gigi
che
da non Genova, dai.
Andare a Trento e dire: oh, guarda, c'è una telecamera nella ZTL, ci riprendono tutti. Sì, per forza, vi riprendono tutti. Ovvio.
Gigi, ZTL,
c'è la telecamera.
Sì, Vittorio Sgarbi, ora e sempre ne avessimo in Italia di personaggi
così
intelligenti della sua cultura.
Infatti, ce l'abbiamo.
Uno ce l'abbiamo, sì. Dovremmo averne di più.
Cosa volevi dire?
Volevo dire che l'ultimo ha accennato alla fine dell'intervista sull'educazione sessuale nelle scuole, dicendo niente, assolutamente d'accordo. L'educazione sessuale nelle scuole, chi la gestisce? Da che pulpito viene fatto? Da questi...
È pieno di medici, di sessuologi,
psicologi,
psicologi, di gente preparatissima.
Gigi, secondo me non ci vuole. Però una cosa io manderei nelle scuole, quello sì, gli urologi per esempio o i ginecologi, quello sì, a studiare, a fare lezioni di corpo umano. Cioè il ginecologo, l'urologo per esempio, l'urologo che ti spiega come manovrare il tuo uccello in età scolastica, cioè la minzione, come funziona, come funziona, per esempio i preservativi, lezioni su come usare il preservativo, straordinario.
Fa la sessuologa,
no, ma quale
sessuologa?
Deve essere medici di altissimo livello, a fare delle lezioni in aula magna, non nelle singole classi, in aula magna con tutti davanti a spiegarti come si infila il preservativo. Questo si può fare naturalmente, ma non la lezione di educazione sessuale. Che cazzo vuol dire? Ma chi la fa? Per dirti che non ci sono solo maschi e femmine, che c'è anche il fluido, che c'è anche il gender, che c'è anche l'omosessualità.
La molteplicità,
ma lo sanno già
dell'amore,
ma dai,
questo.
Fermo.
La zanzara.
Questa sera una coppia di scambisti mi aspetta in una stanza di albergo a Bologna e il gioco da fare con loro consiste nell'intrufolarmi in hotel. Loro mi diranno il numero della stanza, mi aspetteranno con la porta socchiusa e se riuscirò a passare i controlli d'ingresso della reception, amico mio, questa è l'Italia. Alex da Bologna. Woo!
Eccoci qua, caro David, accanto a me un signore, un ragazzo che ha deciso di intraprendere una strada che tu immagino definirai una strada di porcherie, una strada,
ma
diciamo,
non lo so,
che è la vendita virtuale e anche nel porno del proprio corpo.
Mi dispiace tantissimo.
Perché
sono
dispiace?
Mi fa soffrire per lui, mi fa soffrire per lui, per la sua famiglia, per i suoi fratelli, per la sua sorella, per la zia, per la nonna a Natale quando si trovano intorno al tavolo e la nonnina dice: allora, com'è andato questo anno di lavoro? Che cosa hai fatto, amore mio? E lui lui dirà alla nonnina questa cosa e la nonnina stramazzerà sotto l'albero di Natale. Questo accadrà. Però
Luca,
insomma,
Speracchi,
se mi piace,
buonasera Giuseppe, buonasera.
Allora,
buonasera David.
35 anni,
buonasera,
vive in un paesino della provincia di Piacenza. Il suo soprannome è Puro Sangue Lucas. Lavora anche come personal trainer, sexual sangue. Puro sangue,
puro
sangue, Lucas.
Puro sì, sangue. I cavalli si chiamano puro sangue.
Cavalli, sono un puro sangue.
Ma
io non lo so.
Innanzitutto, lei mi stava dicendo. Lei è completamente ricoperto di tatuaggi, innanzitutto.
Completamente ricoperto. Sì, ormai gli spazi sono pochi per la felicità di mia mamma.
E hai anche. Scusi, sua madre, che cosa dice del suo mestiere? Diciamo
ma in realtà non ha mai non si è mai espressa. Mio papà invece percepisco orgoglio.
Tuo padre è orgoglioso del fatto che tu ti stai dedicando al sesso, diciamo, nella tua vita.
Sì, è contento. È orgoglioso. Che abbiamo un po' questa malattia di famiglia, quindi.
Perché anche tuo padre è malato. Perché tu ti dichiari malato un po' di figa, diciamo.
Sì, sei
sempre stato malato.
Sempre malato di figa.
Questa è la realtà dei fatti. Hai fatto, è diciamo, della tua malattia, della tua
professione. Ho provato a curarmi, i vaccini, antibiotici, ma non mi passa, anzi sto peggiorando, Giuseppe. Sto peggiorando.
Però scusami, tua madre però è perplessa, non ti parla o sì ti parla?
No, mia mamma in un silenzio che penso che un silenzio che è una guerra fredda, però sta zitto, tutto ok, ecco.
Una guerra fredda.
Mi vede felice, penso che sia felice.
Allora, innanzitutto OnlyFans, io mi sarei limitato però ad OnlyFans, cioè mi sarei limitato al sesso virtuale. Perché uno, e mi sono sempre fatto questa domanda, uno che fa sesso virtualmente su OnlyFans non travalica il confine del contatto fisico, anche forse se vogliamo dello sputtanamento universale, se tu pensi che tu tra 10 anni puoi essere sputtanato, diciamo, perché adesso ne hai 35, magari quando ne hai 55 non ti farà piacere vedere le tue immagini un po' dappertutto.
Appunto,
invece tu hai voluto provare il, no, io dico, per me non me ne frega niente, hai voluto provare anche il porno, perché?
Ma io in realtà già anche su OnlyFans facevo sesso pratico proprio, sì, con altri creator, quindi a un certo punto ho detto, scusa, ma per farlo tanto così, passami il termine, a livello amatoriale, ho detto proviamo a farlo al tavolo dei grandi,
a livello professionale,
però a livello professionale, esatto, ho detto almeno provo al 100%.
Adesso guadagni di più col porno oppure con OnlyFans?
Ma in realtà ancora con OnlyFans, perché col porno ho appena iniziato, quindi è iniziato a maggio, c'è ancora.
Allora prima mi ha detto le frasi, era un po' restia a dirmi da quanto guadagnava. In realtà come maschio non è che si guadagnano grandi cifre.
No, noi uomini siamo molto svantaggiati.
Non sei un impiegato, cioè non è da 1.300, da 1.400
al
mese.
No, mi bacio assolutamente i gomiti,
ecco,
sono,
esatto, siamo sopra i 5.000, però posso dire una cosa, a cosa si chiede all'uomo su OnlyFans? Raccontami, e sono soprattutto gli uomini quelli che chiedono le cose o anche le donne?
Ma in realtà il mio pubblico, beh sì, è 90% uomini.
90% uomini gay, dunque uomini tu dovresti, gay, devi accontentare i gay.
Nel limite del possibile, logicamente essendo etero, per questo che sono molto vincolato, cerco di fare il possibile però rispettando me stesso, quindi certe cose non le farò e non le farò mai, e quindi sono molto limitato. E le donne, se n'è qualcuna, almeno penso che siano donne, poi c'è l'immagine del profilo, poi non sai cosa c'è dietro.
Allora?
E le donne anche loro hanno richieste abbastanza particolari, ma molte mi chiedono di chiamarle in videochiamata mentre sono in pausa in ufficio.
Sposate, ovviamente, tutte sposate.
Sì, sposate, almeno quello che dicono.
Cioè, pagano, si iscrivono, bellissimo, al tuo canale, poi pagano per in più per avere un tuo video mentre le chiami per intrattenerle in pausa pranzo.
Poi intrattenerle in pausa pranzo.
Mamma.
E sento,
pausa pranzo.
E sento intanto che ci sono dei movimenti, ecco.
Cioè si masturbano ascoltando la tua voce.
Sì, beh, una mi è capitata, me la ricordo ancora. Ero in bagno, perché tra l'altro ero a lavoro in palestra, sono dovuto andare in bagno a fare questa chiamata.
Questa chiamata. Scusa, invece gli uomini, leggo qua dalla scheda molto, molto dettagliata che mi hanno preparato. Vende a uomini anche peli delle ascelle e quelli pubici.
Ne ho tanti, quindi perché buttarli via.
Mamma mia.
Perché tu non sei depilato.
Allora, in realtà in questo momento metà e metà per un lavoro che ho dovuto fare, però io parti intime assolutamente vintage, mi piace rimanere uomo.
Vedi, pensavo del contrario. Dunque tu vendi anche peli delle ascelle e quelli pubblici.
Sì,
che gli uomini ti è capitato di vendere.
Mutande, calze, tutto.
E leggo anche qui, un cliente lo paga anche solo per far muovere il petto.
Mi è capitato, ci sono anche figli, è rimasto male, ti dico, mi sono svogliato, parto, vai, iniziamo, e non mi fa, no, voglio solo vederti muovere il petto. Va bene, muoviamo il petto.
Ma ragazzi, questo è un paese finito, ma è ovvio, è evidente.
No,
è bello perché varia.
Ma io non ho capito perché dovrebbe essere finito. Cioè, qui abbiamo a 35
perché
anni
uno paga,
tu non hai mai studiato. Non hai mai studiato. Che hai fatto?
Io ho fatto ragioneria, programmatore.
Però poi non hai mai avuto intenzione di fare ragioniere. Hai fatto qualche mestiere che non fosse legato al sesso?
No, io ho scelto quella scuola lì. Si può già intuire il motivo, perché mi hanno detto c'erano molte ragazze. Ho fatto sta scuola. Ero troppo giovane per scegliere la facoltà. Ero molto immaturo e ho fatto ragioneria. Poi mi sono accorto che in ufficio non ci stavo neanche dipinto. Ho provato 6 mesi e poi ho fatto tutt'altro, ecco.
Hai fatto uomini e donne?
Ho fatto uomini e donne. Prima di uomini e donne ho lavorato in campagna come
agricolo. Da Maria De Filippi al porno, cioè non so se sia un percorso
sì, è partita così. Ho sempre avuto, diciamo,
diciamo, il non problema di spogliarmi, ecco, fin da piccolo. Sono sempre stato uno molto free, molto libero, e quindi è nato per gioco. Poi da lì ho iniziato a farlo.
Questa, allora, se uno passa da una diploma in ragioneria a guadagnare un certo numero di soldi, 6-7 mila euro fissi al mese, netti al mese, diciamo, facendo, mettendo in mostra il proprio corpo, trombando, eccetera, eccetera, io non riesco a capire, Parenzo, perché si scandalizza.
No, ma non, per carità, se questo qui, voglio dire, è felice così, siamo tutti contenti. Mi dispiace per la sua famiglia, per i suoi affetti più cari, per il suo futuro, perché quando lui avrà 50 anni, 55 anni, forse anche prima, e si riguarda, guarderà sui social le foto e quello che ha fatto, probabilmente si vergognerà un po'. Mi dispiace, e io sarò però lì vicino a lui.
Lei
mi potrà chiamare, io le starò vicino, perché io non la abbandonerò. Mentre Guciani la abbandonerà, perché l'ha usata per questi minuti per farle raccontare le sue porcherie e nefandezze. Le starò vicino, ragioniere.
La sua fidanzata dietro le quinte è una giovane ragazza, posso dirlo, di origine colombiana, che ha 21 anni, molto giovane.
Mi dispiace anche questo.
La sua ragazza non partecipa ai suoi video.
No,
non è gelosa del fatto che lei tromba con altre persone,
diciamo all'inizio non è stato facile, poi ha visto che era lavoro.
Mi faccia un cenno, lei non è gelosa, è gelosa dell'attività, mi faccia un cenno dietro il vetro, è gelosa del fatto che di vederlo trombare con altri? Non è che dice sta dicendo no, cioè, scusi, qua leggo, ha avuto richieste da ragazzi etero per provarci con ragazze conosciute, non ho capito bene sta cosa qua. Cioè,
è capitato, ma anche di recente, di ragazzi etero che mi chiedevano di provarci con determinate persone perché volevano vedere se ci stavano e si eccitavano a immaginarsi.
Ma dal vivo, questo qua, di provarci come?
Di provarci tramite social, mi davano i contatti.
Erano gelosi, evidentemente, di questa persona. Volevano
ma magari io ho pensato anche che era una
quanto
prova.
Quanto costa questo servizio? Cioè, questo servizio quanto può costare?
Parlo di questo, mi ha dato 200 euro. Mica
200
tanto, cioè.
Per provarci con
lui. Mettere un paio di like e mandargli un messaggino, finita lì. Mica sono scemo.
E i peli quanto costano?
Li spedisco a 100 euro.
Li spedisci a 100 euro? Un pelo del tuo pube qua. E far vedere il petto col corpo. Facciamo vedere il petto col piercing. Se c'è il petto col piercing, ecco il petto. Far vedere il petto col piercing. Che questo qui ha gratis. Diciamo che questo qui ha gratis.
100 euro, Giuseppe.
Sono 100 euro. Dunque, il Sole 24 Ore dovrebbe pagare adesso 100 euro.
Figuriamoci, deve pagare i danni. 100 lui euro al Sole 24 Ore. 100 ma euro deve per pagare i danni lui.
grazie Luca. Sì, italiani. Viva Italia.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.